Oggi facciamo un po' di lezione e poi lavoriamo sul testo di Morin. Vi ho fotocopiato una montagna di cose, tanto nel dubbio, per chi dovesse ancora non averlo. Allora, se non vado errato, stiamo facendo processo di socializzazione la volta scorsa. E dove eravamo arrivati? No, prima. Abbiamo parlato delle idee innate e del problema dell'insegnamento. Ok, no, le anomalie ci siamo arrivati, però era, diciamo, un'altra parte della lezione. Siccome invece riprendo la questione del processo di socializzazione, mi interessava quello.
Cultura implicita.
Prego.
Possiamo affermare che alla base del processo di socializzazione c'è la maschera. Quello che dicevamo l'altra volta riguardo al maschera.
Dunque, se usiamo i concetti con una certa sottigliezza, sì, cerchiamo di non essere troppo, come dire, semplici nel fare affermazioni. Senz'altro una parte importante del processo di socializzazione è l'insegnamento dei ruoli, questo è evidente, no? Abbiamo visto tutte le varie grammatiche che noi applichiamo nel momento in cui rivestiamo un ruolo, che le conosciamo o meno, però ci sono state tramandate, quindi direi che è senz'altro un'osservazione intelligente. Metterle proprio alla base mi sembra un po' troppo, però diciamo che buona parte del discorso,
Non dico come unica base, però
ah, senz'altro uno degli argomenti clou, senz'altro, questo sì, uno degli argomenti clou del processo di socializzazione, che in larga misura fa parte della cultura implicita, tanto per riprendere quello che, se non erro, abbiamo detto la volta scorsa, ha proprio a che fare con la nostra capacità di gestire delle situazioni sociali disparate. Noi non ce ne rendiamo conto spesso e volentieri perché tendiamo a essere molto, come abbiamo visto, superficiali nell'utilizzo del nostro sapere. Diamo gran parte di queste cose per scontata. Anzi, a questo punto vorrei introdurvi un concetto che è utile per capire un po' meglio tutti questi aspetti, ed è quello di Paolo Jedlowski, che è un mio illustre collega nonché amico, di tono di naturalità. Che vuol dire questo? Vuol dire che noi, se vi ricordate, l'abbiamo detto la volta scorsa, ma lo ripetiamo ora per tranquillità, tendiamo a dare certe cose non tanto per scontate quanto per naturali, che non è la stessa cosa. Cercate di riflettere su questo, non è uguale. Naturale implica una generalità. Naturale vuol dire che il nostro attribuire loro questo tono di naturalità le trasforma in universali. Attraverso quale passaggio? Il passaggio per il quale, facendo un sillogismo un po' azzardato, io sono umano, io faccio questo, tutti gli umani fanno questo. Che era quello che dicevamo del linguaggio l'altra volta, no? Per me il linguaggio è talmente naturale, talmente ovvio, che pensare che un altro non lo parli richiede che mi applichi per capirlo, perché spontaneamente, naturalmente, mi verrebbe da pensare che tutti parlano la mia lingua. Tutti gli uomini che io conosco la parlano, indi, tutti gli altri pure, per essere uomini la devono parlare. Se ci fate caso, questo è il meccanismo fondante di quello che noi chiamiamo etnocentrismo. Che vuol dire etnocentrismo? Vuol dire dare un giudizio di valore sulla propria cultura che la pone al di sopra degli altri. E questo, per quanto possa sembrare strano, è un procedimento normale. Non è che noi siamo cattivi perché siamo etnocentrici, tutti sono etnocentrici, esattamente per il motivo che vi ho appena detto, perché questa meccanica di riconoscimento dell'altro attraverso un paragone col sé è quella la prima che viene in mente. Voi pensate ai greci, no? Barbari. Perché barbari? Perché non parlano il greco. Quindi in quel tipo di visione chi parla il greco è umano e chi non parla il greco no. E quindi posso anche schiavizzarlo, perché è qualcosa di meno. È una strana occorrenza animale che sembra un uomo ma non lo è perché non parla il greco, anzi balbetta, no? Barbaro, viene da questo. Quindi tutti i gruppi umani si ritengono i soli umani. Se voi andate a prendere un elenco dei nomi con i quali i vari gruppi si definiscono, si chiameranno quasi sempre una parola che vuol dire gli umani, gli uomini, i migliori, quasi tutti. Allora perché noi abbiamo maggiori responsabilità in quanto ad etnocentrismo, perché teoricamente la nostra cultura dovrebbe essere arrivata a un livello di raffinatezza tale da renderci conto di questo meccanismo, riconoscerlo e debellarlo. perché il meccanismo è normale, è veramente quasi naturale, oserei dire. È il risultato che non lo è più, capite? Cioè noi sappiamo ormai, dovremmo, i condizionali si impongono, dovremmo essere forti di un sapere per il quale ci accorgiamo di questo meccanismo in atto, no? Come dicevamo con la faccenda del letto di Procuste, sappiamo che stiamo operando una distorsione sulla realtà, la riconosciamo come tale e la mettiamo da parte. Allora, quando incontro lo straniero, non gli scoppia a ridere in faccia perché storpia la mia lingua. Mi dovrei porre semmai il problema, ma io riuscirei a parlare la sua pure storpiandola? Cosa che spesso e volentieri mi darebbe una risposta che non mi piace, quindi non lo faccio. Però il punto è esattamente questo. Capite? Il balbuziente nella mia lingua perlomeno ci sta provando. Io non solo non ci provo, ma mi trincero dietro una forma di derisione per lui che sta facendo degli sforzi per venirmi incontro. È chiaro che questo crea un sacco di problemi, quindi al fondo dell'intercultura, no, tutti i ragionamenti che si fanno e che faremo forse anche noi su questo incontro tra culture, c'è questo immenso ostacolo che è il tono di naturalità della mia cultura. Ve lo anticipo, questo porta ad una definizione specifica della mia cultura, ovvero sia della cultura nella quale io nasco, che è cultura ambiente, che è una forma culturale che deve essere magnificata, messa da parte, spiegata meglio delle altre, perché per quanto io possa essere aperto verso il resto del mondo, per quanto io possa trasferirmi a vivere da qualche altra parte, la cultura nella quale vado non sarà mai come la mia cultura di nascita, perché nella mia cultura di nascita sono avvenuti dei processi dei quali non sono al corrente, come vi dicevo la volta scorsa, sono avvenuti dei trasferimenti, delle possibilità euristiche che io non ho più. Perché il mio modo di imparare a 20 anni non è lo stesso di 2. Capite? Io a 2 anni apprendo in tutti i modi, apprendo respirando, apprendo guardando, apprendo vivendo. Mano a mano che vado avanti, questa cosa noi purtroppo ce la chiudiamo, ed è anche una colpa culturale, evidentemente, no? Però cominciamo a essere persuasi dei nostri, si dice in inglese, to be set in one's ways. Cominciamo a essere, come dire, calcificati in quello che facciamo e pensiamo che sia l'unico metro possibile di comprensione, e quindi ci chiudiamo verso l'altro e non impariamo più. Mentre questa cosa invece, vi faccio presente, tanto per spezzare una lancia a favore della poesia italiana dell'Ottocento, che il povero Pascoli intendeva questo quando parlava del fanciullino. La nostra cultura, che purtroppo è stupida, ha interpretato il fanciullino come un eterno deficiente che va in giro con i pantaloni corti e tocca il culo delle ragazze, ma non è così. La sindrome di Peter Pan col fanciullino non c'entra niente, capite? Il fanciullino per Pascoli era proprio lo stupore davanti all'altro, l'apertura, la capacità di apprendere anche essendo cresciuti, anche avendo alle spalle tante cose, no? Che sono il frutto della socializzazione, quindi in qualche misura la socializzazione ci disegna, ci dà una forma. Come vi dicevo prima, se io riesco a capire che questa forma è un po' un letto di Procuste, io posso in qualche modo liberarmene, con sforzo, con sofferenza, non perfettamente, perché ripeto, qui non siamo mai davanti a fatti puri. Stavo leggendo, ho scaricato recentemente un ebook, perché siamo passati nella parte digitale, ormai, pur non essendo un nativo digitale, ho scaricato un ebook di uno dei miei autori preferiti che si chiama Never Pure, che è bellissima, sulla scienza, e significa mai pura. Che lui dice che uno che abbassa i toni della polemica, però un titolo del genere è una mazzata tremenda alla scienza, perché la scienza si pregia di essere pura, come abbiamo visto spesso e volentieri, no? Allora lui invece cosa dice? Che la scienza è attività cognitiva di persone concrete, umane, nel contesto storico-sociale, e quindi non è pura, non c'è niente di puro, capite? Quindi sperare di avere cose pure è uno dei nostri, evidentemente uno dei nostri ideali, in un certo senso, tant'è vero che se fate caso la grandissima parte delle religioni si centra esattamente sulla questione puro e impuro, no? Sacro e profano di fatto è un'articolazione di puro e impuro, e questo porta poi evidentemente a tanti problemi. Vi faccio presente che tutti i razzismi per esempio hanno a che fare col sangue puro, la razza pura, è una delle nostre ossessioni questa, perché noi da qualche parte più o meno profondamente sappiamo di non essere puri, quindi costruiamo miti perché ci piace questa cosa della purezza, ma la purezza, se la vedete in quest'ottica, è un portato che sta accanto all'out-out, no? Come vedete, il mito del puro è un mito disgiuntivo, è una costellazione di senso, che è chiaro che in Occidente vada fortissimo, perché noi siamo quelli dell'out-out, quindi vogliamo il bianco, possibilmente, il nero no, il bianco è puro, quando sto bianco e macchiato non ci piace più, a meno che non siamo al bar, spesso e volentieri, insomma, a parte quello. Quindi la questione della purezza è una questione profonda, non è una stupidaggine, è assolutamente uno dei centri focali, non solo dell'Occidente, perché per esempio tutto l'articolarsi delle caste indiane si gioca su una questione di purezza. Le caste non hanno rapporti le une con le altre perché si contaminerebbero. E questo mi permette di fornirvi un altro spunto di riflessione sulla lingua. Noi parliamo di intercultura, no? Si sente spesso e volentieri dire i pregi dell'intercultura, tranne quei quattro imbecilli di ieri in Romania che sono contro l'Italia multietnica, vabbè, però l'intercultura normalmente noi come la definiamo? A quelli dell'espressione su Balotelli, no all'Italia multietnica. Ah, sì, abbiamo dei fessi costantemente in tutto il mondo, quindi li esportiamo. Il linguaggio che noi usiamo per descrivere l'intercultura e la multicultura è già da solo un segno del problema. Perché come chiamiamo noi il rapporto tra culture? Contaminazione. La musica contaminata, ci piace tanto, però la parola contaminata è un trucco, è un problema, perché porta due messaggi completamente diversi. A livello razionale la contaminazione jazz, la contaminazione blues è fighissima, a livello di pancia la contaminazione ti fa schifo. Noi non vogliamo essere contaminati, capite? Quindi nello stesso dizionario che noi usiamo per descrivere questo fenomeno c'è tutta la contraddittorialità della questione. Noi troviamo parole che sono contraddittorie. Tolleranza, il principio della tolleranza è una cazzata grossa come una casa, ma tollerante di che? Che vuol dire tollerare? Vuol dire accettare attento qualcosa,
sopportare.
No? Sopportare, ecco, come dice il vostro collega. E questo dovrebbe essere un valore? Figuriamoci se non lo fosse, no? Che faremmo? La strage, tant'è vero che poi di fatto facciamo la strage. Ma come vedete, le stesse parole scelte più o meno artatamente, più o meno spontaneamente, perché per carità, il problema dov'è? Che se tu pensi che la parola sia solo razionale, magari questa operazione ti sembra pure sensata. Capite? Quando tu pensi che la parola porti solo il significato che tu le dai in quel momento, va pure bene. È che la parola non lo fa il tuo lavoro. La parola, come vi ho detto più spesso che non, porta con sé uno sciame di significati. Quindi quando io dico contaminare, anche se sto intendendolo razionalmente bene, sto dando anche un messaggio negativo. Ti sto dicendo che se tu frequenti quella persona o ascolti quella musica non sei più puro. E tu magari te ne freghi a livello razionale di essere puro, ma te ne freghi anche a livello profondo? Non è un mito costitutivo del tuo essere, l'essere puro? Questo è il problema, capite? Quindi nella scelta delle parole spesso e volentieri compaiono tutte le difficoltà della nostra era. Noi abbiamo un'era difficile, e questo è evidente perché abbiamo visto che siamo i primi, tra i primi a vivere una fase così multietnica. E la fase così multietnica, dopo quello che abbiamo detto oggi, ci diventa un po' più chiaro perché è così difficile. Perché se io ho accettato la mia cultura implicita, quindi la mia cultura ambiente, come naturale, tutti quelli che non la incarnano sono un problema. Non so se questo è chiaro. Cioè tutti coloro che non hanno i miei valori, non hanno la mia lingua, non hanno i miei costumi e i miei modelli, per il semplice fatto di esistere mi creano un problema, perché io da una parte ritengo che quel modo di essere sia quello naturale e quindi loro sono automaticamente nel torto, anche se io non voglio. Quando cominciamo a parlare di razzismo, che vi dicono quasi tutti? No, io non sono razzista. Il problema è che probabilmente è pure vero. Cioè non sei scientemente impegnato nel proclamare che tu sei meglio degli altri, però questi altri a te te creano disagio, capite? Quando c'è quello musulmano che te si inchina 5 volte al giorno in mezzo alla stanza e comincia a dire cose che non capisci, tu a un livello razionale alto, se ce l'hai, lo accetti perché è rappresentante di un'altra cultura, ma a livello di immediato impatto per te è un problema, perché non lo capisci, perché vedi uno che è umano, evidentemente umano, che si comporta in un modo che non è tuo. E se nessuno ti ha detto che questo è normale, perché succede in tutte le culture del mondo, tu pensi che ci sia qualcosa che non quadra, sei a disagio, sei sulla difensiva. E quindi, più o meno, a seconda dei toni della cultura, a seconda delle persone, eccetera, puoi essere semplicemente ostile o puoi diventare violentemente ostile. Però il tono di fondo è l'ostilità. Capite? Proprio perché noi diamo alla nostra cultura implicita, diamo a tutta una serie di meccanismi che ci troviamo per le mani senza sapere come ci sono arrivati, il tono di naturalità. Cioè li riteniamo universalmente umani. Allora, come credo di avervelo detto, quando voi fate un gesto di assenso, come fate con la testa? Provate a dire no facendosi con la testa. Tocca facce proprio caso tanto, no? Ecco, noi pensiamo per esempio che questo sia un gesto normale, che tutti gli esseri umani lo facciano. Ecco, non è vero per niente. In Bulgaria per esempio è il contrario. In Bulgaria quando dici sì, fai il gesto della testa del no, che è ancora più difficile se potete provare, ma è abbastanza tosta come cosa. Ecco, allora noi per questa, come dire, per questa evidente naturalità del gesto, riteniamo che il gesto stesso sia naturale e che quindi tutti gli uomini lo facciano, per cui se io vedo il bulgaro che fa così, immagino che stia dicendo di no. Capite? Al di là del problema comunicativo evidente che si pone, il problema è però che quello mi dimostra che anche i gesti che secondo me sono più naturali non lo sono. Capite? Quindi la cultura si traveste da natura per noi spesso e volentieri. A noi in qualche misura viene spontaneo ritenerla natura, perché l'abbiamo appresa, come vi dicevo la volta scorsa, in un momento storico della nostra esistenza in cui non c'era la coscienza. L'io non c'era. C'era un bambino, per mesi, inserito in una famiglia che vedeva quello che accadeva, che in qualche misura apprendeva, non razionalmente e non coscientemente, ma apprendeva uguale, e quando è arrivato l'io ha cominciato a fare tutta una serie di connessioni fulminee fra quello che aveva visto capendo. E si è trovato a dire che queste cose che aveva già a disposizione erano evidentemente naturali, non avendole apprese da nessuno. Non c'è nessuno a casa che va insegnato a sorridere, non c'è nessuno che va spiegato che bisogna fare così con la testa quando si fa un gesto d'assenso e tutta l'altra miriade di gesti che noi normalmente intendiamo come naturali. Ma li avete appresi da una famiglia che a sua volta era portatrice di una cultura. E quindi stanno in quella cultura, non stanno in tutto il resto del mondo. Capite? Perciò non è innato perché non, come dicevamo la volta scorsa, abbiamo detto innato cosa vorrebbe dire nel gergo? Innato vuol dire che è con noi dall'atto, dal momento della nascita, cioè un sapere che arriva da qualche altra parte evidentemente, no? Quindi crea dei problemi anche di trascendenza. Noi lo abbiamo sempre interpretato così perché c'era questo gap, che di fatto non è una questione di innato rispetto all'essere fisico, ma una questione di innato rispetto all'essere cosciente. Cioè sono saperi che sono arrivati prima dell'io e che quindi l'io di fatto si trova come se lo precedessero e quindi interpreta come innati, perché per lui c'è coincidenza, nessuno di noi si ricorda i primi mesi di vita, a meno di, non so, probabilmente superpoteri, ma in linea di massima, no? Ci sono una serie di anni che ci sfuggono, io non so dove arrivino i miei ricordi, ma credo che 6-7 anni, per prima, cioè, siamo molto nel vago, ecco, figuriamoci i primi mesi di vita, quindi nei primi mesi di vita però di fatto accadono cose che sono fondanti, non tanto fondanti come dice la psicologia, come abbiamo già detto, ma sono decisamente fondanti. Tra l'altro abbiamo anche a livello fisiologico dei processi di apprendimento e delle attività intellettuali e mentali, cerebrali, anzi mi correggo, che non avremo più dopo. È vero che se tu insegni una lingua a un bambino nei primi 2 anni, quello la impara 100 volte più velocemente e facilmente di quanto non la imparerebbe dopo. Perché il tuo cervello è predisposto all'apprendimento. Tant'è vero che a un certo punto, credo intorno ai 3 anni e mezzo, 4 se non vado errato, accade a livello fisiologico una cosa che si chiama pruning, che vuol dire potatura. Che vuol dire? Vuol dire che il cervello fino ai 4 anni più o meno ha una infinità di connessioni neurali, ne ha talmente tante che la gran parte non serve. Allora che succede? Che succede che al 4º anno, per un qualche tipo di orologio biologico probabilmente, o qualche meccanismo intrinseco al nostro DNA, il cervello passa a verificare quali di queste connessioni sono state utilizzate e quali no. E quelle che non sono state utilizzate nei primi 4 anni, le leva. Ecco perché dopo impariamo con più difficoltà. Perché a quel punto abbiamo un'architettura neurale molto più definita. Ecco perché, come dicevamo anche se vi ricordate al momento in cui abbiamo parlato degli status acquisiti e gli ascritti, una famiglia che ti stimola il più possibile nei primi 4 anni ti arricchisce. Vi ricordate, avevamo detto che lo status culturale è più o meno ascritto e più o meno acquisito. La parte ascritta sta in quello che ti hanno permesso di scoprire, di imparare, di chiederti nei primi 4 anni di vita. Se nessuno ti dice niente, se nessuno ti fa vedere nulla, se nessuno ti offre degli stimoli, quando tu arriverai ai 4 anni al pruning, nella tua mente resterà poco e riuscirai a connettere molto peggio di quanto non riusciresti se invece fossi stato stimolato con la musica, col teatro, con i racconti, con i colori, con i suoni, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, da questo punto di vista, è evidente che l'ambiente familiare è centrale per quello che sarà il successivo sviluppo. Però questo non vuol dire che questo sia anche necessario ed escludente. Noi vediamo nella storia della cultura miriadi di esempi di gente che viene da famiglie disagiate eppure è un genio uguale, per cui questo è, come dire, un qualcosa in più che noi offriamo. Ma non vuol dire che non avendo avuto questa opportunità tu sei automaticamente escluso, come tendiamo a fare noi che siamo un po' decoccio, come dicevo. È soltanto che è più facile, questo possiamo pure dircelo, no? Se voi andate a vedere la vita di Edgar Morin, che è il famoso autore del quale ci occupiamo ricorrentemente, scoprirete che lui viene da una famiglia non adatta per certi versi, una famiglia che non gli ha dato gli strumenti, che lo ha costretto a diventare autodidatta, eppure è uno degli intellettuali più importanti del mondo. Non ha scritto dei testi dei quali i 7 saperi è soltanto, come dire, ma neanche un antipasto, neanche un'idea minima. Però è ovvio che non è che posso farvi leggere la decalogia sul metodo. Però ha scritto 10 volumi sul metodo e si tratta di un testo fondante del quale non dovremmo poter fare a meno teoricamente. Ecco, da lì viene i 7 saperi, per cui tanto per darvi un'idea della genio. Ecco, quindi Morin è l'esempio, uno degli esempi del fatto che puoi essere un genio pure senza niente, senza nessuno che ti aiuta, eccetera, eccetera. Non vuol dire, però è chiaro che dovendo ragionare, come dicevamo, sulla massa e non sul singolo individuo, una educazione, una crescita in un ambiente stimolante facilita rispetto alla curiosità, alla capacità di fare connessione, alla capacità di andare un po' più avanti col cervello, di organizzare il proprio sapere e via discorrendo. Perciò questo ci dice che la famiglia nel processo di socializzazione gioca evidentemente un ruolo chiave. Ed è uno dei motivi per i quali, poi vedremo, a livello di istituzione è una delle istituzioni più importanti, più o meno, nei vari contesti, ma comunque non può essere presa sotto gamba. Perché? Perché la famiglia non è soltanto, e qui vediamo già che diventa un discorso contraddittoriale, no? Non è soltanto un luogo privato come lo riteniamo noi, stupidamente, perché questo è uno dei grossi errori che facciamo noi. Noi pensiamo che la famiglia sia 2 cuori e una capanna, manco per niente, o perlomeno anche, ma non solo. La famiglia è un agente, è un'agenzia di socializzazione, è la prima agenzia di socializzazione. Che chiamiamo agenzia di socializzazione primaria, perché la socializzazione va distinta per fasi, e questo lo vediamo con calma. Indi, quindi vedete che la famiglia si inserisce a pieno titolo all'interno del processo di socializzazione. Siccome il processo di socializzazione è un processo macrosociale, è evidente che la famiglia ha, credo in modo lampante, una dimensione pubblica. Per cui, se vogliamo fare questo ragionamento, facciamo un piccolo inciso. I vostri colleghi di Scienze Motorie mi hanno fatto delle liste di valori, non so se ve l'ho detto, e mi hanno messo quasi tutti la famiglia al primo posto, in quella che secondo loro era la gerarchia dei valori italiana. Io li ho lodati per la buona volontà, ma gli ho fatto anche presente che, di fatto, del valore della famiglia in Italia non c'è traccia. Cioè, ne parlano tutti, per carità, ma credo che ormai cominciate a vedere che più si parla di qualcosa, meno questa che è. No? Allora, tutti parlano del valore della famiglia, ma che cosa vorrebbe dire il valore della famiglia nel concreto? L'abbiamo visto la lezione scorsa, se vi ricordate. Vorrebbe dire politiche a favore della famiglia, fondi a favore della famiglia, investimenti strutturali, quindi non so, asili nido, scuola a tempo pieno, tutte queste cose qui, facilitazioni economiche. Questo significa valore della famiglia in termini pratici, politici. Allora, se voi andate a vedere gli atti del forum sulla famiglia che si è chiuso da poco a Milano, vi accorgerete che questi signori, che non so perché ne fanno parte, ma comunque quello volendo potete andarvelo a scoprire, hanno tutti concordemente riconosciuto che di politica della famiglia in Italia non se ne vede da 15 anni. Per cui sono 15 anni che ci parlano del valore della famiglia e 15 anni che non fanno nulla per la famiglia, perché la famiglia diventi un luogo di socializzazione anche. Perché se noi riusciamo a ragionare un po' più in là della boccia di pesci, di vetro dei pesci, come vi dicevo, che cosa scopriamo? Che evidentemente, pur non essendo strutturalisti, è piuttosto chiaro che se uno nasce e cresce in una famiglia che lo socializza in modo giusto, non solo ne trae vantaggio lui, ma ne trae vantaggio tutto il resto della società, perché quello avrà dei valori in comune, avrà delle grammatiche che gli permettono di interazione, avrà dei modi di fare che saranno coerenti con la convivenza. Se tu non sei socializzato, sei un pericolo potenzialmente, no? Sei un deviante, sei un disfunzionale, sei un sociopatico, tante cose puoi diventare. Allora è ovvio che è interesse di tutti che la famiglia funzioni, non solo della famiglia. Però come vedete questo cosa richiede? Richiede un senso di cittadinanza, un senso di solidarietà, un senso di appartenenza. Tutti quei valori che, di cui parliamo tanto ma che non ci sono nella prassi. Pare che il problema del figlio che viene adottato in una famiglia disfunzionale sia un problema del figlio. No, non è un problema solo del figlio, perché quando il figlio poi cresce, pia il pugnale e accoltella tua nonna, è anche un problema tuo. Proprio a voler essere molto terra terra nei ragionamenti, no? Ma se anche non accoltellasse mia nonna ma qualcun altro, sarebbe comunque un problema mio. Perché io qui vivo, non da un'altra parte. Ma se non riesco a uscire dal mio piccolo universo triste e rendermi conto che faccio parte di qualcos'altro, questi ragionamenti sono sprecati, siccome i nostri politici vivono in un universo che definire triste e fagli un complimento, non fanno niente per la nostra politica, per la famiglia. La famiglia è abbandonata a se stessa e quindi che succede? Che in Italia si fanno figli tardissimo. Perché? Perché siamo tutti bamboccioni? No, semplicemente perché fino a 40 anni non hai fondi per tenere il tuo ragazzino in vita, in modo più o meno decente. Non puoi assumerti la responsabilità perché, no, lì le aspettative fioccano, se vogliamo essere oggettivi. Essere genitore è uno dei ruoli che genera più aspettative in assoluto, perfino troppe, oggi. Ma comunque è evidente che non puoi farlo a livello lavorativo perché prima devi pensare alla carriera. E nessuno ti assume se non hai già avuto, no? Se rischi di dovervi stare incinta, sei la prima che viene tagliata fuori. Questo è un problema. Se tu pensi alla famiglia, devi fare in modo che, che i datori di lavoro diano il tempo che devono, perché conviene anche a loro. Vai a far capire i datori di lavoro, questo concetto. Però è lì il punto. Quindi la famiglia, come vi dicevo, al di là di tutta una serie di altri ragionamenti che faremo poi, dobbiamo cominciare a inquadrarla come questo, quindi non soltanto un nucleo di affetti privati e di protezione rispetto al mondo esterno, che evidentemente dal vostro punto di vista è piuttosto interessante, ma anche come agenzia di socializzazione primaria, la prima agenzia di socializzazione che esista nella società, perché è quella dove arriva il bambino. Il primo gesto, a meno di sfiga clamorosa, lasciamo perdere quei casi, è di finire in una famiglia. Tant'è vero che un filosofo francese che io adoro, che si chiama Gaston Bachelard, ha criticato da questo punto di vista uno dei concetti dell'esistenzialismo, quello dell'essere gettati nel mondo di Heidegger, no? Che dice Heidegger, che noi arriviamo catapultati nel mondo e quindi siamo tristi e depressi dall'inizio proprio. E quello che dice Bachelard è che questo essere gettati di solito significa finire dentro una culla in un posto riscaldato con gente che ti vuole bene, per cui non è così ovvio che arrivare nel mondo sia un'esperienza traumatica. Se sei un pessimista cosmico, per te è un'esperienza drammatica, ma se nasci in una famiglia giusta, che c'è di male? È anzi bellissimo, immagino, no? Quindi, come vedete, di nuovo, out-out o et-et? Bachelard evidentemente parla a nome dell'et-et. C'è chi è sfortunatamente gettato nel mondo e c'è chi invece arriva nel mondo bene. E quindi non sapete perché debba essere così triste di esserci. Ma questa moda dell'essere depressi della vita ha veramente rotto i coglioni, se posso dire la verità. Quindi, no, te ne parlo anche a nome di tutti quelli che conoscevo che avrebbero voluto continuare a vivere e non vivono più, quindi sono quelle cose che a un certo punto poi con l'età cominci a prendere un po' più de petto, no? Però comunque diciamo che il problema sta esattamente in questi termini. La famiglia è il tramite, è il tramite tra il non essere e il divenire in un certo senso. Ed è un'agenzia di socializzazione. Questo però cosa ci dice? Che l'essere una agenzia implica che ce ne sono altre, evidentemente. Scuola, lavoro, gruppo dei pari, vedo che abbiamo una studentessa di scienze sociali che si ricorda quello che ha studiato, amen. Insomma, ci sono tutta un'altra serie di altre agenzie che convergono e aiutano in questo processo, perché mi pare abbastanza chiaro che non è un processo ovvio e manco facile. Perché spiegare, insegnare, trasmettere, educare, tutte quelle cose che abbiamo visto l'altra volta, facilitare, consentire, mettete tutti i verbi che volete perché non abbiamo idea di quanti siano i verbi necessari, per cui siamo liberi, ecco, tutto questo evidentemente è un compito serio. E più gente ci si impegna o non ci si impegna, perché abbiamo visto che non è che tu sei, molte delle vostre famiglie non hanno assolutamente idea di essere un'agenzia di socializzazione, credo che i genitori presenti potrebbero pure dire, caspita, non so, qualcuno mi dovrebbe pagare questa cosa, no? E finora ho fatto una cosa per il pubblico e nessuno mi si è affidato per tanti, ma hanno pure dato addosso, ecco. Quindi più sono queste agenzie, più è efficace, più è completo probabilmente questo processo. Ci sono un sacco di problemi sul processo di socializzazione, evidentemente, no? Nel senso che noi per esempio abbiamo visto con voi parlando della democrazia, che la democrazia implica due visioni o più, mi pare di sì, dovrei averlo detto a voi, eh? Quindi noi sappiamo che la cultura non è omogenea, che ci sono delle disparità nei valori, no? E quindi la domanda, già una delle domande è: quale trasmetto? Trasmetto quella per cui i 150 anni dell'Unità d'Italia sono una bella occasione, o quella per cui invece sono una ghiattura? Stanno lì tutte e due, cosa vi rendete conto? Non è ovvio. Il problema della scelta si ripresenta. Quale cultura passo alle generazioni successive? Bisognerebbe riuscire a rendersi conto che ci sono molti valori e molte informazioni che vanno al di là del politico. Noi purtroppo abbiamo adottato talente per cui tutto è destra e sinistra, tutto è slow and rock, tutto è stronzate, ma ci sono certe cose che vanno al di là, e quelle in linea di massima avvengono e vengono trasmesse grazie a un'attività inconscia, no? Inconsapevole, per cui uno non riesce a metterci i suoi pregiudizi, è già un grosso passo avanti. Evidentemente ne trasmette altri, però c'è una certa perturbazione di me. Allora, dicevo, l'agenzia di socializzazione primaria, una delle agenzie di socializzazione primaria è la famiglia. Quali sono le altre?
La scuola.
La scuola, mi dice il vostro collega. Quale scuola?
Primaria.
Ecco, si chiama primaria, non a caso c'è la scuola primaria. Vi faccio presente, tra l'altro, che i vostri colleghi a Perugia fanno due tipi di corso di studi. O scienze dell'educazione o scienze della formazione primaria, che sono due cose diverse, non è casuale. Perché? Perché evidentemente i professori e i maestri, anzi maestri, impegnati negli asili nido e nelle scuole primarie, fanno altro rispetto a quello che fanno i docenti delle medie, del liceo, a noi. È abbastanza evidente dopo quello che abbiamo detto, no? Perché loro si trovano ad agire nel momento della vita del singolo dove quello apprende di più e diversamente. Non gli devi insegnare cose A, B, C, D, 1 per 1, 2, eccetera, eccetera. No, 1 per 1, 1 magari, ma poi mi crocifiggono quando arriva la cosa in l'audio online. Quello è un modo di apprendere, come abbiamo visto, che è concepito cartesianamente per certe menti, per certe cose. Nella primaria tu insegni giocando, insegni partecipando, sporcandoti insieme ai bambini. Tante cose che noi abbiamo perso, e questo non è detto sia stata una buona idea, evidentemente, ma che loro invece dovrebbero continuare ad avere. Quindi l'operatore della scuola primaria è specializzato diversamente dagli altri, non a caso, perché lui è un'agenzia di socializzazione primaria, e quindi si interessa anche della trasmissione dei valori, si interessa di insegnare la cooperazione, di insegnare a mediare i conflitti, di accettare la diversità dell'altro, tutta una serie di attività che, se fatte bene, già, come dire, ci mettono un passo avanti nelle generazioni successive, evidentemente. Per cui sì, la scuola, però la scuola primaria fa parte del primario. Altro? Ma quella è un altro discorso.
Il lavoro
è dopo.
La religione.
No, la signorina qui sta avuto un flash a sto giro. La religione, la parrocchia, l'oratorio, tutti questi posti che fanno ridere, no? In linea di massima. Ma non fanno ridere per niente, perché sono delle risorse fondamentali. Tra l'altro perché? Perché se li mettiamo in rapporto con l'altra agenzia di cui ci parlava la vostra collega qui davanti, che è il gruppo dei pari, formano un'alleanza potente educativa, un'alleanza potente formativa, no? Perché all'oratorio che c'è? C'è un posto dove è accettato un gruppo dei pari, dove il gruppo dei pari può operare in modo libero, senza interferenza, senza rischi, senza pericoli, senza tutte queste cose che noi ci terrorizzano sempre di più, no? E quindi è una chance, è importante, spesso e volentieri c'è solo quel posto lì dove andare, no? Soprattutto ora che lo Stato si sta ritirando da quasi tutti i contesti e le situazioni, rimangono dei ridotti, questi, che ci piaccia o meno. Abbiamo visto che la religione cattolica in Italia, non so se l'abbiamo visto, ma ve lo dico adesso, è quella che si chiama una religione diffusa, cioè all'oratorio ce l'hanno pure quelli che non credono, perché ci sono ragazzi, ci sono gli amici, ci si va, fine. Poi è chiaro che apprendono cose più o meno, però vi ricordo, non so, io credo che non l'abbiate letto ed è un peccato, non so se avete mai letto niente di Guareschi, immaginavo. Allora, Guareschi, se dovesse arrivare il mio libro, è oggetto di studio, nel senso che ci ho scritto un excursus sopra, perché Peppone e Don Camillo sono una rappresentazione fantastica di questo rapporto con le istituzioni. Perché? Perché Peppone è comunista, no? Però battezza il figlio. E come lo battezza? Lo battezza Camillo Lenin, che è fantastico. Quando parliamo del contraddittoriale, questo è il contraddittoriale. Camillo perché il suo amico prete, oltretutto si chiama Camillo, Lenin perché lui è comunista. Però battezza il figlio. Cioè, in una mossa sola ci sono tutte le contraddizioni del mondo, se ci fate caso, no? C'è l'episodio della vecchia maestra che è di una bellezza incredibile nella saga di Guareschi, perché questa maestra è una maestra monarchica, ma è l'incarnazione dei valori del gruppo, perché è la maestra che ha insegnato a tutti quelli che ci sono fino ad allora. Ha insegnato a Peppone, a Camillo, agli antichi, perché c'ha 95 anni, ancora è monarchica, ovviamente, perché il tempo è quello della 48-50, siamo in pieno casino post bellico. E quando muore chiede al funerale, gli dicono che le avrebbero fatto un funerale ovviamente di Stato, diciamo, e lei chiede che ci sia la bandiera col stemma monarchico. Grosso problema, come si fa, come non si fa, abbiamo visto che siamo in democrazia, non è più pensabile questa cosa, allora Peppone convoca tutti, che è il sindaco, convoca tutti, tutto il consiglio, ascolta tutte queste pompose elucubrazioni a favore del fatto che non ci si metta la bandiera monarchica, e dopodiché li guarda e dice: bene, ho preso nota delle vostre posizioni, però siccome il paese è comunista e comando io, si fa come dico io, la bandiera sarà quella monarchica, perché la maestra da sola, morta, conta molto di più di voi vivi. E quindi il funerale vede i quattro comunisti amici di Peppone con Peppone che portano a spalla, con i fazzoletti rossi al collo, la bara della maestra con la bandiera sabauda, di una bellezza incredibile. Ed è esattamente quello che facciamo noi, nella prassi. Capite? Il problema è questo. Siamo così, contraddittori. A un certo punto mandano via Peppone dal paese, ovviamente il Vaticano che è lontano, e quando arriva il prete nuovo succede un macello, questo forse l'avete visto anche in televisione perché è una delle parti nei film di Peppone e Don Camillo c'è spesso. E allora che succede? Che tutti si incazzano e rivolgono il prete Don Camillo, che ovviamente è il nemico tra virgolette di Peppone, e quindi tutti vanno verso il comune e cominciano a bestemmiare sotto al comune coi pugni in alto, e a un certo punto uno guarda Peppone e fa: oh, ma se tu sei il sindaco, contro che cazzo stai manifestando? Perché era talmente infervorato pure Peppone che voleva dal sindaco che richiamasse il prete, senza ricordarsi che era lui, capite? Quindi è una serie di situazioni in Guareschi che sono favolose, perché dal punto di vista dell'Italia la definiscono in modo perfetto. Noi siamo così, abbiamo una religione diffusa tale che pur non volendo, pur sempre, qualcosa ce l'abbiamo dentro, non si può far finta di niente, la respiriamo da quando siamo nati e da millenni. E tra l'altro questo, pur non essendo io un fan della Chiesa, bisogna riconoscerlo. Di fatto la Chiesa Cattolica è l'istituzione più antica. È un'istituzione che sopravvive da 2000 anni, che non so bruscolini, bene, male, non ci interessa, però da un punto di vista istituzionale è un segno di continuità che evidentemente oggi esercita un fascino diverso rispetto a prima, no? Perché oggi siamo nel tempo dell'incertezza, siamo nel tempo del dubbio, e quando tu ti guardi intorno cos'è che è rimasto da sempre, cos'è che ti dà la sensazione del permanere? La Chiesa, c'è forma. Quindi evidentemente, no, ci sono dei motivi storici per i quali c'è un ritorno in un certo senso di fedeli, poi che sono stati perfettamente interpretati da Giovanni Paolo II per tante ragioni, ma non è solo lui, il problema è esattamente quello, però sì, che abbiamo a che fare con un unicum nella storia, una istituzione che sta resistendo da 2000 anni nello stesso posto, con gli stessi riti, con le stesse cose, cioè non è proprio ovvio, capite? Quindi chapeau, in un certo senso non si può non apprezzare questa capacità, perché si tratta di una capacità incredibile. Tutte le altre istituzioni sono saltate, sono sbriciolate, scomparse, via discorrendo. La Chiesa è ancora lì. Ok, facciamo 5 minuti di break. Visto che ci sono parecchi lavoratori, ricordo che venerdì 17 dalle 9 alle 13 c'è la full immersion per i lavoratori.
E vale come ore?
Certo.
Scusate, potete dire da ora?
Venerdì 17 dalle 9 alle 13. lei
dalle
9 alle 13. Allora, con l'occasione informo gli studenti lavoratori che, vista l'ottica con la quale facciamo queste cose, è ovvio che in 4 ore non riesco a rifare tutto il programma, perché sarebbe pretendere un po' troppo. Per cui mi augurerei che i lavoratori venissero con degli interrogativi. No, cercate di lavorare un po' prima, venite e mi dico, non ho capito questo, almeno spieghiamo qualcosa di mirato, se no mi tocca fare uno di quei discorsi assolutamente privi di incisività e francamente non risparmierei. E poi vediamo. Poi ovviamente chi vuole partecipare credo sia libero, a meno che non abbiate delle ore di storia contemporanea, non so di preciso, vi toccherà che la vediate un attimo. Però insomma, ecco, detto questo, la questione si è chiusa.
Scusate, un'ultima cosa, in quest'aula?
No, toccherà vedere che succede, questo non ne ho la più pallida idea. Vi ricordo poi che, se non vado errato, 10, 15 e 17, dalle 15 alle 19 ci sono i 3 incontri seminariali per i libri. Mi hanno confermato in segreteria che con questo chiudiamo, anzi ho anche un'ora di credito nei confronti del corso, per cui a gennaio non ci sarà nulla da fare, meno male, perché ci sono altri 2 corsi che invece non finiscono, per cui almeno uno me volevo. E l'ho scritto, vi darò poi la data, ma vediamo un attimo, devo farmi 2 conti su quante sedie ci sono, eccetera eccetera, lo faccio dopo. L'ho scritto? A fine gennaio. Sì, fine gennaio, perché vi darei un mesetto di tempo per studiare, insomma, mi sembra una cosa buona e giusta. Mi auguro che lo usiate in modo come avete pensato. E via discorrendo. Allora, eravamo rimasti all'oratorio e al gruppo dei pari. Peppone e Don Camillo. Allora, il gruppo dei pari. Il gruppo dei pari è un'altra agenzia di socializzazione che sta conoscendo un po' di problemi. E quindi quello è un altro dei problemi seri con i quali ci stiamo confrontando, nel senso che credo sia ormai abbastanza evidente il fatto che tra quello che io vi dico del processo di socializzazione e quello che vediamo in atto c'è un certo scarto, e il che ci fa anche capire in un certo senso tutto quel discorrere che abbiamo fatto di crisi dei valori e via discorrendo deriva anche da questo, ovvero sia dal fatto che i processi di socializzazione oggi stanno andando maluccio. Poi vedremo ancora meglio perché, ma già tutto quello che abbiamo detto sulla famiglia, no, ci dice per esempio che non funziona più come prima, nel senso che il giovane sta in famiglia poco, un po' perché viene messo appunto all'asilo, alla scuola a tempo pieno, dove volete, un po' perché non c'è la famiglia, quello è il dramma, nel senso che questo è un portato di un tipo di famiglia, che è il tipo di famiglia nucleare col quale abbiamo a che fare noi. Noi abbiamo una famiglia, come saprete, che è fatta nella migliore delle ipotesi da padre, madre e 2 figli, ma in Italia uno già grasso che cola. Rispetto alla famiglia estesa o allargata precedente, è ovvio che il potenziale socializzatore è molto inferiore. Perché cosa accadeva prima? Accadeva che nella stessa famiglia c'erano 2 o 3 generazioni, linee parentali affini e vicine, quindi c'erano gli zii, i cugini, le nonne, le zie di secondo grado, tutta un'ira del Dio di gente che evidentemente funzionava come appunto agenzia di socializzazione, cioè il giovane nasceva continuamente circondato da qualcuno con cui aveva un rapporto forte, che era in grado di indirizzarlo, di dirgli cose, di permettergli di fare cose e che quindi non lo lasciava solo con se stesso. La famiglia nucleare di oggi, che è funzionale, ha una forma economica evidentemente, è una forma di insediamento urbano. Da questo punto di vista non funziona, ecco perché vi dicevo che ci sarebbe bisogno che i genitori avessero più tempo per stare con i figli, perché siccome sono solo loro l'agenzia di socializzazione, se questi lavorano tutto il giorno, 8 ore al giorno, 9 ore al giorno, quando è che fanno l'agenzia di socializzazione? Mai. Di fatto l'influsso che può avere la famiglia sul giovane è sempre meno significativo, perché più il tempo che il giovane passa con i videogames, con la televisione, con le operatrici della scuola o dell'esilio, che non con la famiglia. Quindi la famiglia teoricamente è uno dei centri. Nella prassi bisogna vedere che succede. In Scandinavia evidentemente funziona molto meglio che non da noi, pur avendo gli scandinavi un approccio diverso, come dicevamo la volta scorsa.
Scusi, però non ho capito che cosa è il gruppo dei pari.
Non l'ho ancora detto, sarebbe stato difficile capire, adesso lo diciamo.
No, mi rincuora il fatto che non l'ho sentito io.
Allora, dicevamo, un'altra di queste agenzie di socializzazione che prima erano profondamente incisive e importanti è il gruppo dei pari. Che è sto gruppo dei pari? Il gruppo dei pari è un insieme di individui della stessa età e di caratteristiche sociali assortite, fondamentalmente. Che vuol dire, detto in poche concise parole, il gruppo degli amichetti, se la vogliamo dire così, no? E, che dice, lo volete chiamare, eh? Il gruppo degli amichetti, quelli degli amici del parco, quelli con i quali si va a giocare per strada, no? Tutte queste cose qui, ed è quello che, come vi dicevo, cioè, ce n'è sempre meno. Perché il gruppo dei pari cosa implica? Implica, come dicevo prima, degli spazi dove questo gruppo possa incontrarsi, giocare, interagire e via discorrendo. Gli spazi sono sempre meno. Per quanto si facciano i parchi giochi. Ma è proprio la prassi del comportamento che non è più verso quella possibilità. Perché? Perché il bambino si muove poco nelle metropoli da solo, perché ovviamente c'è pieno di rischi e pieno di pericoli e quindi non va da solo nei parchi. Chi ce lo porta nei parchi? La famiglia no, perché non c'è la nonna. Se sei fortunato c'è la nonna, ti può portare pure la nonna, però cominciamo già ad andare appunto in una serie di situazioni non ovvie. La babysitter, peggio che andare di notte, non sono fortunato ma pure ricco, quindi comincia a essere un po' raro che tu veramente possa scendere in cortile, non si diceva ai tempi, scendo in cortile a giocare, non c'è il cortile, quindi non vado a giocare. E nei cortili che ci sono tutta una serie di cartelli dove c'è scritto vietate di giocare a palla, vietate di andare in bicicletta, tutte queste cose intelligenti che facciamo, quindi il gruppo dei pari di fatto è diventato, se c'è, virtuale. Però c'è chi sono sti pari? Gente che incontri su internet con la PS3, con la Xbox, o quello che è, con cui giochi, sparando in faccia alla gente che di suo effettivamente non ha proprio questa attività formativa e che però lascia un po' il tempo che trova, no? Anche perché sulla Xbox puoi incontrare pure il 45enne che sta sparando dal suo capo e invece lo trasforma in bersaglio di altri generi, quindi insomma, come dire, non è così ovvio. Quello che invece era interessante e importante nel gruppo dei pari è il fatto che se fossero pari. Che vuol dire pari?
Si ci reputa tutti allo stesso livello come regole del gruppo, per esempio.
Ci si reputa tutti allo stesso livello, direi che va molto bene come definizione. Se ci fate caso, noi usiamo pari, a parte pari e dispari che non ci interessano, nella fattispecie, usiamo pari nel caso in cui parliamo di status. La pari dignità, i comitati delle pari dignità famose, quelle tra uomo e donna, come abbiamo detto più volte, no? Ecco, quindi pari è un aggettivo che nella lingua italiana porta con sé una connotazione di statuto, di status. Non lo usi sempre. Lo usi quando vuoi significare che quello con cui hai a che fare ti è pari in termini di spazio sociale, non in generale, ti è pari per altri motivi, capite? Quindi il punto centrale di questo gruppo è che i componenti godono tutti dello stesso status. E questa cosa per un bambino è inedita, perché il bambino invece, nella cultura normale, teoricamente, diciamo, sempre col condizionale, dovrebbe regolarmente trovarsi all'ultimo grado della gerarchia. In famiglia non è sicuramente quello che comanda, o perlomeno, ripeto, non dovrebbe esserlo. A scuola non è quello che comanda, a scuola c'è una gerarchia piuttosto ovvia dell'insegnante, no? Poi eventuali ulteriori graduati della classe e poi il bambino in questione. Comunque il bambino sempre dovrebbe trovarsi in uno stato di soggezione a qualcun altro, di sottordinazione. Nel gruppo dei pari no. Quindi evidentemente il gruppo dei pari fornisce al bambino un ambiente nel quale lui può mettere in atto e utilizzare delle capacità e delle competenze che altrove non usa. Perché vi faccio notare, tra l'altro, che la gerarchia, che per noi è oggetto costante di scherno, di pregiudizio e via discorrendo, ha una serie di conseguenze positive sulle quali non riflettiamo mai. Cioè, la gerarchia comporta degli obblighi reciproci, non a senso unico, il che vuol dire che se io sono in classe e alzo la mano, la maestra mi deve dare la parola, un po' fa finta che non esista. Capite? Quindi il rapporto con l'autorità gerarchica è un rapporto facilitato. Anche il bambino molto timido che alza la mano ha la parola. Nel gruppo dei pari questa cosa non funziona, non c'è. Il gruppo dei pari non ha una gerarchia eterodefinita. Ed è questo il punto centrale della questione. Nel gruppo dei pari ciascuno occupa il posto che si guadagna. Capite? E questo per un bambino è importante, perché il gruppo dei pari di fatto riproduce cosa? La società più ampia. Che nella società più ampia, una volta che esci da certi contesti, tu sei lasciato a te stesso. Sei tu quello che deve interagire, sei tu quello che deve conquistarsi gli spazi, sei tu quello che deve dimostrare di essere all'altezza, eccetera, eccetera, eccetera. Non c'è più la mano, non c'è più lo dico a mamma. Tant'è vero che nel gruppo dei pari, uno, per chi se lo ricorda, credo che per voi sia più semplice, ma qualcosa mi ricordo anch'io, qual è l'errore, il peccato capitale? Chiamare qualcun altro. Cioè, se te menano, lo devi risolvere tu il problema, non puoi andare a chiamare papà, perché da quel punto in poi sei fuori. Anche perché il gruppo dei pari, da questo punto di vista, è spietato. No, non avvolgiamolo come al solito di questi sovrattoni sentimentali per cui sono tutte rose e fiori. Credo che tutti noi abbiamo avuto qualche esperienza poco gradevole da piccoli, con quello che fa il bullo, con quello che ti rompe le scatole, con quello che ti sta antipatico, eccetera eccetera eccetera, nella migliore delle ipotesi, poi non voglio andare nelle patologie. Però il gruppo dei pari è un'occasione di incontro con la vita nei suoi caratteri meno, come dire, addomesticati, che di fatto il bambino oggi come oggi, soprattutto oggi, vive sempre di più in un ambiente che è asettico. No, un ambiente, come vedete nelle pubblicità, dove c'è la mamma che cosa pensa lei? Che lei deve sterminare il 99% dei batteri, così il bambino può giocare per terra senza contaminarsi. Tra l'altro vi faccio presente che riprendiamo il discorso della purezza di prima, e questo evidentemente è un tono centrale, ma quello che ne risulta è che sto bambino è un poveraccio, perché come esce, una folata di vento gli porta una manciata di batteri, di quelli che non farebbero male a nessuno, ma siccome lui è fragile, pum, la prima cosa che fa, soccombe. Quindi non si capisce bene qual è la logica, no? Per la quale noi abbiamo questo atteggiamento, o perlomeno si capisce, ma è molto complesso da capire, per cui noi abbiamo questo atteggiamento nei confronti dei bambini di assoluta protezione da campana di vetro. La campana di vetro è micidiale, no? La campana di vetro è quella per la quale tu non hai a che fare con l'altro, tanto per dirtene una, perché l'altro è sporco, l'altro non sa da dove viene, l'altro magari chissà cosa ha toccato, e tutte queste idiozie alle quali si sommano delle difficoltà ulteriori di ordine di status. So se a voi è mai capitato, ma quando ero piccolo io, una delle cose normali era che un genitore dicesse al figlio: tu con quel bambino non devi giocarci. Perché? Perché è il figlio del garzone, perché viene da una parte della città che non è opportuno frequentare, perché non è alla tua altezza, tanto per cambiare, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il gruppo dei pari da questo punto di vista è un po' un ammortizzatore, no? Perché nel gruppo dei pari di fatto, se è un gruppo ricco, nutrito, non è che puoi sapere tutti gli status da tutti, magari c'è uno che è un po' più sporco degli altri, ma gli capita, no? Per cui tu di fatto anche lì che cosa vedi? Vedi la variabilità dello status, cominci a concepire che gli altri possono essere diversi da te. Se tu invece frequenti solo i tuoi simili, come dire, le prospettive si chiudono, come dicevamo prima, hai delle piste mentali sempre più, come dire, definite, ma peggio, se troviamo un sinonimo peggiore. Beh, mi viene in mente fare una calcificata, ecco, forse calcificata è un po' più efficace. Allora, il gruppo dei pari quindi è una palestra di società. Rimuovendo il gruppo dei pari noi rimuoviamo una serie di competenze relazionali che invece erano normalmente acquisibili senza sforzo, perché appunto, beh, senza sforzo magari con qualche sofferenza, però di fatto senza sforzo, e non restituiamo a coloro che ne vengono orbati delle occasioni equivalenti. Perché non... Lo sport, però lo sport è di nuovo gerarchico, c'è l'allenatore, c'è la squadra, i ruoli fissi, tutta una serie di cose che, per carità, meglio che un calcio nei denti, però quella libertà di diventare il leader del gruppo non c'è più. Tu c'hai le caratteristiche da leader, nel gruppo dei pari diventi il leader, è difficile che qualcuno pensi a qualcos'altro lì, non conta chi è tuo padre, non conta chi è tua madre, anzi, al limite diventa un, no? un opposto della questione. Conta come sei tu, come riesci a interagire, quanto sei vivace, quanto sei forte, quanto sei pronto, tutta una serie di cose che costruiscono una figura e che ti sei guadagnato tu, quindi la soddisfazione di questa cosa è incomparabile con tutto il resto, perché comunque in un contesto strutturato, qualunque esso sia, se anche vieni lodato, vieni lodato secondo certi canoni. Prego. Ah certo, decisamente, perché svolge dei ruoli, sì. Dice la vostra collega che viene anche eletto come padre sostitutivo, quindi di fatto è appunto un ruolo molto forte quello che può venire assegnato al gruppo dei pari in chiave di socializzazione. Una delle pecche della nostra cultura, e questo è uno degli aspetti sui quali stiamo ragionando con i vostri colleghi un po' più grandi, è che appunto nel suo modo di gestire lo spazio urbano, per esempio, non contempla queste possibilità. Lo spazio urbano viene sempre più colonizzato a favore di altro, del passaggio delle macchine, del passaggio dei pedoni, del passaggio dei potenziali clienti dei negozi, ma degli spazi liberi, possibilmente anche un minimo rischiosi, perché il rischio è da questo punto di vista molto più stimolante che non tutto il prefabbricato con cui lavoriamo noi di solito, non ci sono più. E quindi le nuove generazioni, delle quali fate, mi spiace dirlo, anche voi parte, crescono meno adatte alla vita poi vera, quella vera e propria al di fuori della bambagia, fondamentalmente. Quindi il gruppo dei pari da questo punto di vista va tenuto presente per queste ragioni, perché è l'unico luogo nella distribuzione di vita del piccolo nel quale il piccolo può essere se stesso. Non è ricoperto da un ruolo preassegnato, non è forzato, comunque aiutato, perché c'è anche questo evidentemente, come vi dicevo. Nel gruppo dei pari cominciamo a vedere le posizioni che poi si troveranno nei gruppi degli adulti. Quindi c'è il leader, c'è l'eminenza grigia, c'è il marginale, c'è l'escluso, tutta una serie di ruoli e di condizioni che cominciano da lì e poi vanno avanti. Quindi da questo punto di vista, ovviamente, vi dicevo, il gruppo dei pari può anche essere una pessima esperienza, insomma, temo che a qualcuno possa anche essere successo. Dov'è il problema, come vedete? Che in queste categorie di agenzie di socializzazione, vediamo che nel primario abbiamo 3 o 4 agenzie forti, 2 delle quali sono palesemente in crisi. Questo evidentemente non può essere sorvolato, per quanto noi non vogliamo essere meccanici, no? Però non possiamo non notare la difficoltà che questo implica, nel senso che queste sono le agenzie che si occupano della trasmissione di quella cultura implicita che poi struttura il saper vivere in società. Se questo non c'è, poi il costo si paga da qualche parte, tutto lì il problema. E cosa c'è invece? Perché è difficile pensare che noi si siano tolte di mezzo 2 colonne portanti senza metterci qualcos'altro.
La televisione surrogata.
Ci sono dei surrogati, come dice il vostro collega, la televisione, di fatto, la televisione oggi come oggi è considerata un'agenzia di socializzazione vicaria. Perché vicaria? Perché appunto prende il posto, occupa lo spazio, abbandonato, volente o nolente, da altre. Ci sono una serie di articoli sull'idea di far frequentare di più ai bambini lo spazio all'aperto, il verde, la natura, no? Questo è un altro dei grandi problemi. E uno degli specialisti che si occupa di questo, di psicologia dell'età cognitiva, di psicologia dello sviluppo, cosa dice? Che una volta stava intervistando un bambino e qua gli diceva che a lui non piaceva andare a giocare fuori perché non c'erano le spine della corrente. Che, come dire, no? Fatto, sapendo noi che quello che dice il bambino di solito è diretto e immediato, ci dà un'idea abbastanza catastrofica del modo di rappresentarsi il mondo del bambino in questione. Ma siccome d'altronde quello è abituato a essere lasciato lui e la sua PlayStation o quello che è, la mancanza della spina della corrente è un bel problema. Che come fai poi a interagire con la PlayStation se non c'è l'energia? E questo ovviamente implica tutta un'altra serie di costi, naturalmente, se ci pensate, perché il rapporto con la natura, il benessere dello stare all'aria aperta ha una serie di risvolti non soltanto psicologici ma anche fisiologici. È chiaro che stare all'aria aperta aiuta e fa bene a tutti, pure a noi, non soltanto a loro, ma a loro per altre ragioni ovviamente di più. Quindi questo è un problema piuttosto serio, non solo, ma la domanda è un'altra anche. Al di là del fatto che poi succede, perché è chiaro che succede che tu lasci tuo figlio davanti alla televisione, ma questa la posso considerare in qualche modo un'agenzia di socializzazione? Andiamo con i piedini di piombo, perché quello purtroppo tocca farlo sempre. Qual è il problema della televisione?
Io vedo altri socializzare, non sono io che socializzo direttamente.
Allora, diciamo, prima di tutto non c'è molta attività, e su questo siamo assolutamente d'accordo. È irreale, eppure questo non è male. Non c'è interazione, abbiamo detto, non c'è attività, ma il problema è ancora più, come dire, un po' più sottile per altri versi. Non c'è nessuno che ti spiega quello che avviene, nel senso che noi, guardando la televisione da adulti, utilizziamo una serie di filtri e di schemi di comprensione che tanto per cambiare diamo per scontati, che il bambino non ha però. Che sono filtri e sono anche pregiudizi, evidentemente. Quindi il bambino non capisce spesso e volentieri la differenza tra una forma recitata e una forma no, non capisce il tipo di tono che viene tenuto nelle conversazioni e nei rapporti, magari presume che sia vero. Qual è il problema in quest'ottica? Che quello che noi vediamo in televisione, se avete notato, è rozzo. Se noi vogliamo ragionare in termini di intelligenza emotiva, tanto per fare un esempio, le espressioni in televisione sono sempre esagerate. No, non c'è quello che si stupisce normalmente, c'è quello che fa così, perché siccome deve raggiungere il più brocco degli spettatori, quello deve capire che quello è stupito. Allora tu, per essere stupito, esageri tutto, esageri i sorrisi, esageri le lacrime, esageri gli sgranamenti degli occhi, esageri tutto. Il che vuol dire cosa? Che tu, se sei cresciuto guardando loro e non gente normale, hai un alfabeto emotivo che è corrotto. perché le cose le capisci soltanto se te ci mettono le frecce che lampeggiano, dici questo è sorpreso, deve stare così, perché una sorpresa normale non la vedi, non sei abituato, capite? Perché la televisione fa questo, guarda, fateci caso, accentua l'espressione. No, è un po' come la vecchia commedia dell'arte, la commedia dell'arte era talmente formalizzato il tipo a un certo punto che bastava che questo entrasse facendo così e tutti sapevano che era cattivo. Ecco, in televisione basta quello che ti guarda con la faccia da piacione e tu già sai che c'è davanti il protagonista più o meno positivo della questione. Quindi siamo più o meno nelle stesse condizioni, ma per noi che abbiamo gli schemi, questo è interpretabile, magari puoi anche farci quattro risate sopra, e comunque lo bilanci. Il bambino no. Il bambino, beato lui per certi versi, ha ancora una discreta confusione fra reale, possibile, immaginario, eccetera, che andrebbe preservata, non tarpata in modo catastrofico con questa serie di strumenti. Questi strumenti diventano un problema serio. Quindi, la televisione non è in grado di insegnare, come dicevo, le sottigliezze dell'espressione non verbale, e questa è una. La televisione non è in grado di dare delle indicazioni concrete e solide, affidabili sul giusto e lo sbagliato. No? Noi sappiamo perfettamente che esiste un certo modo di rivolgerci gli uni agli altri, ma se tu guardi un talk show, non c'è quel modo di rivolgersi gli uni agli altri. C'è gente che si sbrana, gente che si interrompe, gente che si spura in faccia, gente che fa delle cose che nessuno insegnerebbe a suo figlio. Come glielo spieghi questo discorso? Allora faccio bene io a farti parlare o fa bene il signore, il ministro XY a darmi sulla voce costantemente finché non lascio aperta perché non gliela faccio più e o gli è meno o m'arrendo? Questo è il problema. E quelli sono dei modelli di comportamento che vedi continuamente, vedi quello che alza la mano e urla, vedi quello che dà la microfonata in testa agli altri nei famosi momenti di convivialità di amici e compagnie cantanti, vedi gente che piange e applaude ogni momento, dimenticandoti. No? Che cos'è l'applauso? In un certo senso l'applauso sarebbe un segno di riconoscimento di una superiorità. Se tu applaudi a cani e porci, che fai? Che senso ha? No? Nell'ottica dell'educazione, diciamo, di quella che è l'affinamento delle capacità di giudizio, tu puoi equiparare tutti quelli che si presentano amici o dove si presentano X Factor o quello che volete, perché ti stanno simpatici, perché ti fanno pena, perché hanno i capelli di un bel colore, per tutta una serie di motivi che non hanno nulla a che fare con la performance. No, perché alla fine pare che siano tutti bravi, e non è vero. Uno bravo non riesci manco più a trovarlo, perché non sai più come guardarlo. So, se voi sentite musica, io ultimamente non riesco a riconoscere quelli che cantano. Tutti uguali. Le note sono le stesse, le voci sono le stesse, gli accenti sono gli stessi, tutti fatti proprio a tavolino da qualche parte, ma tu canta questo, chi è questo? Boh, uno di quelli che non esiste, no? E la cosa che a me da un certo punto fa piacere e da un altro mi deprime, è che la gran parte di voi continua a sentire la musica che sentivamo noi. Questo non è normale. Cioè, vuol dire che siamo riusciti a ammazzare pure la musica, in ultima analisi, perché la musica è diventata talmente commerciale che quella che fanno oggi, o sei proprio, come dire, piallato nei tuoi gusti, oppure da un po' ti rompe le palle, perché è talmente noiosa e uguale che a un certo punto dici, vabbè, ok, chi se ne frega, sento qualcos'altro e torno agli anni 70. Però, insomma, questa cosa è triste. Se tenete presente che in 50 anni siamo riusciti a chiudere un intero settore artistico, abbiamo spompato, spellato, spolpato, non c'è rimasto più niente, tranne qualcuno che ringraziando Dio riesce ancora a fare cose, ma tocca andare a cercare col lanternino, perché vai a vedere le classifiche, vai a vedere tutto il resto e ti spareresti. Quindi questo non è casuale, voglio dire, no? Anche da un punto di vista di trasmissione di insegnamenti qualitativi, la televisione è un disastro, non riesce a capire chi è bravo e chi è no.
Ma quale sarebbe la soluzione? Non farla vedere per niente o stare accanto per un determinato lato?
Allora, questa è un'ottima idea. Oggi come oggi l'unico modo per usare la televisione che abbiamo, che quindi o toccherebbe riformarla, ok, sarebbe stare accanto. Tutti concordano che la televisione, attraverso il filtro di un adulto, diventa uno strumento efficace, perché se c'è qualcuno che ti dice allora questa cosa non la devi fare, cioè se la maestra ti dice non è che pia la pistola gli spara in faccia, questo già può essere interessante. Se uno ti dice guarda questi lo fanno ma non andrebbe fatto, perché insomma se tu offri i quadri di comprensione al posto della televisione che non li ha, la televisione diventa un'esperienza possibile, accettabile, pure positiva per certi versi. È che la televisione lasciata a se stessa questa cosa non la fa. Tra l'altro abbiamo deciso qualche tempo fa che la televisione non doveva avere un versante educativo. Non a caso, no, l'abbiamo deciso perché come vi dicevo, essendo il valore economico quello centrale, la televisione non insegna, la televisione vende. Per cui di fatto la televisione che vediamo noi oggi cos'è? Sono tanti intermezzi tra le pubblicità, non viceversa. Non è il problema che ogni tanto c'è la pubblicità, no, ogni tanto c'è in mezzo qualcosa, però quello che a loro interessa e che a te arriva è la pubblicità. Quindi il messaggio che è importante è quello pubblicitario, per questo vi dico guardategli gli spot, perché la televisione vera è lì, è lo spot che ti dice come vorrebbero che fossi, cosa dovresti acquistare, quali sono i modelli di successo che girano, se puoi o meno resistere, eccetera, eccetera. Lo trovi molto più lì che non nella televisione normale. La televisione normale di fatto poi diventa uno spot mega spot. No, prendete una serie di serial, una serie di reality, eccetera, eccetera, di fatto sono degli spot montati tutti insieme. I registi correnti di oggi sono registi di spot, che poi diventano cinematografici. Questo è buffo per certi versi, no? Se pensate alla complessità del linguaggio di regia, per carità, tutta la stima a quello che fa uno spot di 4 minuti o di 30 secondi, però evidentemente è qualcos'altro. È come uno scrittore che fa romanzo breve, che fa racconto breve e romanzo, non sono la stessa cosa. Quindi il fatto che si contaminino tutti, in questo caso, può darci un'idea effettivamente più accurata di quello che poi è il prodotto che ne esce. Quindi la televisione, da questo punto di vista, mette il dito nella piaga di tutta una serie di problemi. Di fatto, ripeto, non prendetela con la televisione, non è colpa sua. La televisione è quello che l'abbiamo fatta diventare, la televisione l'abbiamo scoperta per tanti motivi che erano a monte della televisione. Quelli che dicono che ci siamo rincoglioniti per via della televisione non hanno capito niente. Noi stiamo davanti alla televisione perché eravamo rincoglioniti da prima. La televisione è soltanto un modo che abbiamo trovato per farci passare il tempo, ma se non c'era la televisione era qualcos'altro. Non è questo il problema. Cioè non è colpa della televisione se da prima eravamo tutti brillanti e poi improvvisamente siamo diventati tutti caproni. No, è che già avevamo cominciato a diventare caproni da prima, poi arriva la televisione e lì, come dire, ci siamo un po' sbati. Però la televisione è soltanto un'espressione del tempo. È il tempo che non ci fa essere protagonisti né attivi. Non è casuale che io poi vi faccia lezione sullo studio attivo, perché è proprio lì il problema. Perché se tu tendi a essere attivo, la televisione un po' non reggi più, la vedi un po' e basta, perché? No? La televisione diventa un attimo di break, dico ok, ho pensato, ho scritto, ho giocato, ho fatto, ma fammi piano un attimo, dai, fermiamo del momento, ma non te la guardi 5 ore di fila, 6 ore di fila, perché lì c'è qualcosa che non quadra evidentemente. No? La televisione è l'emblema dello spettatore. La massa televisiva, il popolo della TV, la massaglia di Voghera, tutte queste varie espressioni che girano nei media, non sono casuali, sono esattamente quello, la televisione, per quanto tu possa schiacciare il telecomandino o mandare un sms che tra l'altro ti costa una tombola, vabbè, lasciamo perdere, ma comunque più di quello non fai, e ti incazzi uguale perché tanto non serve a nulla, guarda caso vincono sempre quelli che dovevano vincere da 6 mesi prima, come queste cose, tutti liberi di scegliere, però la scelta poi è quella che già si sapeva, misteri. Ad ogni modo, questo per dare appunto un po' la questione. Ovviamente la televisione funziona anche da agenzia di socializzazione secondaria, diciamo che non è inseribile nel primario e nel secondario, la televisione è quella, per cui come la vedi la vedi. Però dobbiamo chiarirci un attimo il problema di cos'è primario e cos'è secondario a questo punto, tra l'altro perché si tratta di aggettivi che tornano in un sacco di cose, in un sacco di situazioni. Allora, quando parliamo di socializzazione primaria e di socializzazione secondaria, ci stiamo rifacendo ad una distinzione di qualche tempo fa, che vi dico ma che poi dovrò anche criticarvi. Allora, questa diceva cosa? Che la socializzazione si divide in due fasi. Una primaria, che ha luogo tra 0 e 6 anni, grosso modo, quindi più o meno con l'inizio della scuola primaria, e una che invece ha luogo nel momento del primo impiego. Quindi che dicevano i sociologi che hanno formulato questa cosa? Di fatto dicevano che erano sufficienti questi due brevi periodi, perché di fatto si tratta di brevi periodi nei confronti della vita, per assimilare tutto quello che serviva per poter vivere in una società anche complessa come la nostra. Quindi socializzazione primaria, agenzie di socializzazione primaria, quelle che abbiamo visto, socializzazione secondaria, il lavoro, la comunità di lavoro, l'equipe di lavoro, il datore di lavoro, comunque il mondo del lavoro.
Scusi, da 6 anni il lavoro?
Se viveva senza essere socializzati. Si può. C'è gente che vive per anni senza leggere, perché non debba essere socializzato per forza, insomma. Da un punto di vista funzionale sembrava abbastanza economico come discorso. Il problema è che andava pure bene, però questo rivela in un certo senso una cosa, il fatto che le teorie sociologiche sono storicamente datate. Perché che idea ci facciamo noi di una cultura nella quale può funzionare questo tipo di socializzazione? Vediamo se qualcun altro suggerisce qualche altro aggettivo. Di una cultura stabile, di una cultura abbastanza semplice, di una cultura dove le cose non cambiano, no? Perché se tu vieni socializzato al lavoro quando entri, qual è l'ipotesi che c'è a monte? Che quello che ti insegno quando entri varrà fin quando non vai in pensione. Se tu sei socializzato nei primi 6 anni di vita, cosa ti sto dicendo? Ti sto dicendo che l'insieme del sapere che ti darò in quel periodo varrà fino a quando tu non muori, perché la società è stabile, è ferma, capite? Quindi questa sociologia, più che dirci qualcosa sulla socializzazione, ci dice qualcosa sulla società che l'ha partorita. Ci dice che era una sociologia concepita in un periodo di stasi, in un certo senso, di tranquillità sociale, di non dominio del mutamento. È la sociologia del posto fisso, proprio fatta e rifinita.
Professore, sì? Vuol dire che è una sociologia della struttura?
Beh sì, in larga misura può essere benissimo, per quanto tenete presente che anche in una struttura stabile uno può benissimo agire. Anche. Diciamo che non è una sociologia del mutamento, questo possiamo dirlo senza nessuna difficoltà. E quindi tratteggia e descrive un tipo di società, che era la società di quando eravamo piccoli noi, no? Quella per cui il posto più ambito era il posto in banca. Il posto in banca, entravi, ti insegnavano 4-5 cose e tu facevi quelle 4-5 cose fino alla pensione. Tutto. Fine dei giochi. Ora non so se qualcuno se lo ricorda, adesso abbiamo Poste Italiane che è diventata una spa, eccetera, eccetera, ma fino a qualche anno fa, e parliamo di pochi anni fa, voi andavate alle poste e c'è stato ancora quello col barattolo della coccolina, che era una cosa che ti inteneriva. No, tu entravi dopo aver spento il computer, arrivava questo e c'era quello con la squadra che strappava il pezzo, lo incollava tutto, lo appiccicava come nel 1800, era uguale. Cioè quello, se l'avevano effettivamente, gli avevano insegnato cosa doveva fare 30 anni, 50 anni o 70 anni prima, era uguale. Era rimasto esattamente questo. Tant'è vero che io li guardavo sempre con un interesse antropologico, non vedi questi, ancora con la squadra per strappare i pezzi di carta, manco i fogli bucherellati che dice sai, già stiamo un passo avanti, no, proprio fogli puliti, prrr, con questo bel gesto ampio, ecco quello era il gesto che ti potevano insegnare in 6 mesi e tu stavi a posto, no? Oggi come oggi questo non vale più. Quindi noi possiamo anche tenere a mente che c'è stata una teorizzazione che ha parlato di socializzazione primaria e socializzazione secondaria, possiamo anche accettarlo in linea di principio come due fasi significative, perché è vero, ma ciò non vuol dire che all'interno, negli spazi fra queste due fasi e ulteriormente dopo la seconda fase non si continui ad essere socializzati. Noi oggi siamo in un tempo di socializzazione continua, che è un po' dire anche formazione continua per certi versi, no? Perché? Perché evidentemente non solo quello che vi dicevo della socializzazione secondaria implica che il lavoro non cambi, ma implica pure che tu non cambi lavoro, che non è la stessa cosa. Vuol dire che tu entri alle poste e muori alle poste, o vai in pensione alle poste se sei fortunato, ma non mi pongo il problema che tu debba imparare qualcos'altro, no? Perché l'idea è quella del posto fisso, ovvero sia tu entri dove entri e diresti la carriera. Oggi statisticamente ciascuno di noi fa dai 4 ai 5 lavori nella sua vita, il che già di per sé cosa implica? 4 o 5 socializzazioni secondarie o risocializzazioni. Non so se conoscete i vari bandi regionali, provinciali, comunali, eccetera, eccetera, spesso e volentieri sono centrati su cosa? Sulla risocializzazione di qualcuno che faceva un lavoro che non c'è più, tanto per dirne una. La differenziazione lo implica normalmente, abbiamo detto che non ci sono più agricoltori, stanno finendo gli agricoltori, siamo dal 92% all'8% della forza lavoro, che è un bel salto nel complesso, no? Allora, adesso chi è in crisi, tanto per dirne una? I pecorai sardi. I pecorai sardi hanno dei problemi incredibili, poveracci. È evidente che quello che fa il pecoraio da sempre e non può più fare il pecoraio perché non serve, dovrà fare qualcos'altro, si presume. Come glielo insegni? E questo già è un bel problema, ovviamente. Però è evidentemente un caso di risocializzazione. Il signore ha un contratto a tempo determinato, rinnovato 2 o 3 volte, per cui fa, che ne so, il panettiere, usando gli esempi del libro di Sennett che forse leggerete qualche tempo. Poi a un certo punto gli fanno un'altra offerta e diventa, che ne so, un corriere espresso, uno che guida i camion che portano i giornali, un manager di McDonald's, boh, può diventare qualsiasi cosa, abbiamo detto, no? Nella flessibilità il concetto è esattamente questo, che tu vai a fare quello che serve che tu faccia. Il problema è che io ogni volta devo spiegartelo. Non so se questo è chiaro, perché prima la socializzazione bastava, oggi non basta più, oggi di fatto tu sei costantemente socializzato, tu sei costantemente in fase d'aggiornamento, anche nel tuo lavoro, e questo è uno dei motivi per cui io faccio le lezioni che vi faccio, vorrei che questa cosa la mettete a fuoco. Quando vi dicevo che l'università, credo di avervelo detto inizialmente, l'università non può darvi un sapere spendibile lavorativamente, ragionavo su queste linee di ragionamento, nel senso che siccome oggi la generazione del sapere avviene su scala globale e contemporanea, ovvero sia in questo momento sui forum in internet stanno facendo sapere, e anche stanotte quando noi dormiremo staranno facendo sapere quelli che dormono in un altro momento, Allora, evidentemente, qualunque cosa io possa dirvi oggi, anche se l'hanno detta ieri, dopodomani è vecchia. Quindi non è un problema di contenuti. Quello che io devo trasmettervi in quanto docente universitario è la capacità di aggiornarvi da soli. Ecco perché vi parlo dell'attività. Perché se voi non siete in grado di farlo, siete fottuti. Semplicemente, non è bello dirlo, ma è così. Perché non è che ci sarò sempre io a dirvi le cose, né i miei colleghi. Posso pure continuare strada facendo, ma capite che, no, al di là di tutto pure il mio sapere è parziale. E io lo ammetto limpidamente che tante cose non le so. Mi piacerebbe saperle, ma non le so. Pure di quelle che dovrei sapere, figuriamoci di quelle che invece potrei conoscere così per me. Per cui è chiaro che l'avventura del sapere in un contesto lavorativo come quello che abbiamo oggi non è secondaria, ma è proprio il fondamento. Cioè, se io non so come aggiornarmi, se io non riesco a rendermi conto di cosa è importante e cosa no, se io non parlo le lingue che mi permettono di aggiornarmi, sono fottuto. Stop. Posso dire quello che mi pare fuori, che è colpa nostra, ma non è colpa nostra, è la cultura che è fatta così. Quindi potremmo dire che è colpa della cultura, io tendenzialmente lo dico, perché una cultura che non ti permette, non ti dà il tempo di respirare, è sbagliata. Questa è l'ultima, la cosa ovvia. Ma no, se dicono, ah, tu non sei in grado di seguire la cultura, no, non è un problema mio, è un problema della cultura, perché io sono io, con tutti gli altri 58 milioni di persone abbiamo dei ritmi così. Se la cultura è di altro ritmo, è sbagliata lei, non io, sempre il problema del letto di Procuste, no? Non siamo noi a non andar bene, è la cultura che è esagerata.
Vabbè, ma la cultura la facciamo noi, però.
Non solo, magari, e poi bisogna dire chi di noi, c'è da parlarne.
Beh, certo.
C'è da parlarne parecchio di questa cosa, però in effetti è chiaro che, insomma, comunque se cominciassimo tutti in blocco a fare diversamente, probabilmente la cultura in qualche modo si adeguerebbe. Oggi di fatto noi siamo gestiti dalla cultura più che non noi che facciamo la cultura, ed è per questo che io faccio lezione, perché ricominciamo a farla noi la cultura, perché quella che facciamo noi è meglio, fondamentalmente. Ad ogni modo, quindi, se le cose stanno così, è evidente che in un'ottica sia di socializzazione che di formazione lavorativa, quello che è importante non sono i contenuti, ma gli strumenti per averli. Gli strumenti per crearli, gli strumenti per aggiornarli, tutto quello che è nella parte epistemologica, quindi i paradigmi, gli out-out, i quadri di riferimento, i quadri di comprensione, i pregiudizi, tutto questo voi dovete capire, perché gestendo quelli imparate quello che vi pare, perché è tutto lì. No, dice, perché mi devo imparare a memoria le cose quando c'è Wikipedia, tutti i vari forum, c'è il modo di prendere qualsiasi tipo di informazione. Pure lì, pro e contro, tutta questa informazione a un certo punto stroppia. Come dicevo l'altro giorno, se voi prendete un motore di ricerca qualunque tipo Google e gli chiedete qualcosa, 8 milioni di contatti sono troppi, non li vedrete mai tutti 8 milioni, vedete le prime 3 o 4 schermate, se quello che vi serve sta una decima, finito, no? Perché voi non avete 6 ore di tempo per vedere tutti i contatti possibili che vi sono stati proposti, per cui ci sono gli strumenti, i motori di ricerca semantici oggi, vedremo che ne viene fuori, di fatto è troppa roba, quindi quello che si richiede è una capacità diversa di capire a occhio quello che è importante, capite? Quando sei un utente professionale del sapere, dai un'occhiata e ti rendi conto se ti serve o no, poi dopo magari approfondisci, però la scrematura la sai fare, sai vedere il sito da cui proviene la notizia, sai vedere chi l'ha scritta, sai vedere il formato in cui è scritta, sai vedere un sacco di cose che a uno che non ne sa nulla sembrano influenti, ma tu le riconosci, per cui dici, guarda, questo documento potrebbe servirmi, perché ha un'aria, un'idea, un utilizzo di termini, una provenienza che magari me lo rende utile, e quindi uso quello, non li uso tutti e 1500. Ma se io questa sensibilità non ce l'ho, se per me l'un l'altro pari sono rovinato, semplicemente rovinato. Quindi il problema è tutto lì. Oggi fare università per poter lavorare anche, poi ovviamente anche per vivere, come abbiamo detto, anzi io invertirei, ma comunque vuol dire sapersi sbrigare da soli il proprio aggiornamento. Essere in grado di aggiornarsi, riuscire a riconoscere i forum, i luoghi, i posti, le strategie, i modi, i tempi, tutto quello che ha a che fare con l'aggiornamento professionale. Perché il vostro aggiornamento professionale lo stanno facendo non solo qui, ma lo stanno facendo online ora. E se voi non riuscite a leggere quello che dicono, siete fuori. In qualunque lingua accada. Questo è il problema. Domande? Dopo queste ottime notizie. Allora, dicevamo, quindi chiudiamo sta cosa della socializzazione e poi passiamo a Morin. Quindi noi vediamo questo, che nella teoria sociologica canonica la socializzazione viene presentata in due fasi, primaria e secondaria, però questo di fatto tradisce il momento storico nel quale questa teoria è stata concepita, ovvero sì, è stata concepita in un momento di cambiamento sociale ancora contenuto, e di prospettive di stabilità individuale e collettiva. Per cui bastavano appunto 6 anni per apprendere tutto quello che sarebbe servito nella cultura, bastavano da 6 mesi a 1 anno per apprendere tutto quello che sarebbe servito nella vita lavorativa, e nessuno metteva in dubbio che questo sapere sarebbe stato sufficiente fino alla pensione. Capite? Quindi 6 mesi di apprendimento e 40 anni di lavoro. Oggi, evidentemente, quindi questo che significa? Significa 2 cose contemporaneamente. 1, che non sarebbe mutato il lavoro. 2, che tu avresti continuato a fare sempre quel lavoro per tutta la tua vita. Oggi invece cambiano i lavori, cambiano le richieste lavorative, cambiano le tue possibilità di impiego, evidentemente la formazione e la socializzazione, di conseguenza perlomeno la tua chiave lavorativa, deve essere costantemente oggetto d'attenzione. Se poi pensate a quello che sta succedendo con i network sociali, la possibilità del virtuale, tutte le nuove tecnologie interattive che ci vengono messe sotto il naso, la socializzazione non è solo quella lavorativa che deve essere costantemente messa in atto, ma pure quell'altra. Saper usare l'SMS, saper usare la mail, saper rispondere a quelli che ti mandano i messaggi, trovare quelli che ti stanno mandando le notizie in Bluetooth, quelli che ti chiedono vediamoci. Tutto questo, che ci piaccia o no, è socializzazione. E molti di noi non hanno gli strumenti per farla. Per cui bisogna che qualcuno lo insegni. O che in qualche modo si trovi un sistema per essere socializzati da questo punto di vista. Quindi la socializzazione oggi è diventata continua e anche un tantino forsennata. Questo nei libri non lo trovate, ma io credo che si debba dire.
Innata.
E forsennata. E questo porta evidentemente a meccanismi e a simboliche anche di rifiuto, evidentemente, che sono problematiche ma delle quali ci occupiamo la volta prossima. 5 minuti.